File 11, pagina 74, corrispondenza e appunti sul progetto di sterminio dei deportati nel tunnel di Gusen. La documentazione è composta da 1. Lettera su carta intestata dell'Associazione Nazionale dei Deportati e delle Famiglie degli Scomparsi di Mauthausen e dei suoi Commandos, associazione denunciata alla Prefettura di Polizia al numero 7015, Boulevard Saint-Germain, Paris, in data 30 novembre 88, indirizzata al signor Willem Stasek, Namestek Prezedi, Metsky Narodny Vibor, Mariansky Lazne, Cecoslovacchia, a firma di E. Valli, segretario generale, J. Gavar, segretario aggiunto e P. S. Schumoff, delegato. 2. Allegato alla suddetta lettera, su medesima carta intestata, stessa data, contenente le osservazioni sul rapporto di Hans Marsalek fatte da P. S. Schumoff in data 24/11/88. 3. Lettera di Francesco Albertini su carta intestata del Senato della Repubblica in data 31 dicembre 88 al cavaliere ufficiale Italo Tibaldi, Vico Canavese Torino. Per le traduzioni dal francese, inglese e tedesco si ringraziano rispettivamente Maria Ferrara, Eleonora Chiesa e Rosario Muratore. Caro compagno, ti comunichiamo la risposta dell'Associazione Francese di Mauthausen sul documento redatto da Hans Marsalek a proposito del ruolo svolto da Louis F. Fligar nel 1945. Il rapporto di Marsalek contiene delle argomentazioni errate che non possiamo accettare. La nota che segue presenta dettagliatamente tutte le inesattezze. Pur considerando verosimile che Louis F. Fligar abbia voluto esagerare il suo merito, non è possibile dimostrarlo in questo modo. 1. Per noi i punti seguenti sono storicamente acquisiti. L. Eckfliger è rimasto volontariamente a Mauthausen mentre avrebbe potuto ripartire con il suo convoglio il 28/4/45. 2. Egli è stato il testimone, evidentemente parziale, del comportamento finale di Zireis e delle ultime SS che lo circondavano. 3. Aveva la volontà di venire in aiuto ai deportati. 4. È intervenuto presso le avanguardie dell'esercito US al fine di guidarle verso i nostri campi e affrettare così la liberazione di Mauthausen. Ci spiace di non poter accettare il rapporto di Marsalek come espressione dell'unanimità del Comitato Internazionale. Con amicizia, E. Valley, segretario generale, J. Gavar, segretario aggiunto, P. S. Schumoff, delegato. Osservazioni sul rapporto di Hans Marsalek in data 39/88. Primo. Sul contenuto della documentazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra, 39/45. Marsalek scrive a pagina 7. Non vi si chiarisce ciò che nei decenni successivi fu in varia forma pubblicato in innumerevoli testi interni ed esteri da e su Louis F. Fligar. Ciò è inesatto. Il documento CICR contiene effettivamente la maggior parte degli elementi concernenti il soggiorno di F. Fligar a Mauthausen. Sono menzionati in particolare gli ordini ripartiti per distruggere Mauthausen, Gusen primo e secondo. Secondo, sul progetto di sterminio nei tunnel di Gusen, Marsalek dice a pagina 24, è noto all'autore di questa presa di posizione che una progettata uccisione dei prigionieri e persino della popolazione delle località vicine nelle gallerie di Gusen fu oggetto di esame da parte della Commissione per i crimini di guerra, insediata nel campo principale e sarebbe stata menzionata nelle relazioni scritte dai prigionieri nel lager. Ora, numerosi detenuti di Gusen I e II furono al corrente del fatto che i tunnel di Gusen I erano stati minati per il loro eventuale sterminio. Avevano constatato che le aperture dei due tunnel erano state murate e che una grata era stata fissata su una terza apertura. La cosa è stata menzionata da numerose testimonianze e pubblicazioni. Seguono alcune testimonianze. Inoltre, nel corso del processo, due membri SS hanno riportato gli stessi fatti. Durante il processo principale dell'SS di Mauthausen, che si è svolto ad Dachau, è stata riportata una dichiarazione fatta il 10/10/45 dalla SS Unterschaffner A. Kaufmann, imputato numero 34. Negli ultimi giorni si diceva che tutti i detenuti di Gusen I e II sarebbero stati gassati nei tunnel. A tal fine tutte le entrate, tranne una, furono murate. Questa citazione è riportata nel libro di Osuchowski. Durante il processo contro Paul Wolfram, Dienstleit SS della Dest, il 15 e il 16 ottobre 1947, si può leggere la seguente argomentazione in difesa dell'interessato. L'imputato, nell'aprile 1945, rischiando la vita e facendo ricorso a diversi stratagemmi, non diede seguito all'ordine di murare i tunnel di Gusen primo, cosa che avrebbe causato la morte dei deportati per asfissia. Tale sterminio di massa doveva essere eseguito in base agli ordini di Himmler. In particolare, il libro già citato di Dovosiewicz contiene indicazioni molto dettagliate sul progetto di sterminio e sull'ordine telefonico ricevuto a Mauthausen il 14.4.45 dal Reichsführung SS a nome di Himmler. La resa non è stata chiesta, il Lager è da evacuare immediatamente, nessun prigioniero deve cadere vivo nelle mani del nemico. Dovosiewicz si esprime così partendo dal fatto che la moglie di Zireis gli avrebbe sconsigliato di eseguire l'ordine. L'influenza della moglie di Zireis sulla sua decisione appare poco verosimile, poiché era noto l'odio che essa nutriva verso i deportati, di cui amava osservare le sofferenze. Non è tuttavia da escludersi. La paura per la futura sorte della sua famiglia dopo questa guerra persa ha potuto anche avere un ruolo decisivo. Il fronte era vicino, Zireis si era già preparato dei nascondigli sulle montagne, il più lontano possibile ad ovest di Mauthausen, nella certezza che qui egli sarebbe caduto nelle mani degli americani. La liquidazione del campo equivaleva per lui all'ultima possibilità di evitare una condanna per omicidio, che gli si prospettava nel caso in cui avesse potuto sopravvivere alla catastrofe militare. È possibile che Louis Elfriger, delegato della CRI, abbia potuto avere una tale influenza sulla sua decisione di non dare seguito agli ordini di liquidazione, poiché, proprio nello stesso giorno, egli tentava di arrivare con lui ad un accordo per mettere il campo sotto la tutela della CRI. La SS, ancora poco prima della loro partenza dal campo, sparsero la voce secondo cui l'abbandono del progetto di liquidazione sarebbe stato dovuto a un ordine del Goleiter dell'Oberdonau Eggruber. Alcuni prigionieri hanno descritto i loro sabotaggi per la salvezza e il sezionamento dei fili elettrici operato da Vladislav Palonka, del gruppo degli elettricisti, della fabbrica Steyr. Qualunque sia la versione reale, non c'è dubbio che la liquidazione del campo fosse stata preparata e che essa fu bloccata o sventata all'ultimo momento. 2200 deportati ebbero così salva la vita. Solo un piccolo gruppo di deportati era in grado di capire la pericolosa situazione che li riguardava tutti. Si trattava dei dirigenti di alcune frazioni del movimento di resistenza. Su loro suggerimento furono prese delle misure per rendere impossibile la liquidazione: il sezionamento dei fili elettrici o diminuirne in ogni caso la portata. Furono preparati degli attrezzi per perforare i muri. Tutto ciò fu fatto nel più grande segreto per evitare il panico ed eventuali delazioni. Terzo, sull'interrogatorio di Zireis, nel suo rapporto, Marsalek scrive: il sottoscritto interrogò Zireis sui fatti accaduti nel lager principale di Mauthausen, non sugli episodi avvenuti a Gusen I e Gusen II. A causa delle condizioni di Zireis, si dovette ricorrere a frequenti pause. Gli interrogatori da parte del sottoscritto durarono più ore e furono continuati dai polacchi. Secondo la dichiarazione di Zireis, apparsa in successive pubblicazioni, egli avrebbe avuto l'incarico di uccidere i prigionieri di Gusen nelle gallerie. Tuttavia si sarebbe rifiutato di eseguire quest'ordine. Di questo il sottoscritto è venuto a conoscenza solo molti anni più tardi. Probabilmente i polacchi hanno rivolto a Zireis domande a riguardo. Ora Marsalek ha certificato sotto giuramento una dichiarazione diversa al momento della sua deposizione dell'8 aprile 1946 al processo di Norimberga. L'autore riferisce come segue la confessione ricevuta da Zireis, redazione esatta degli archivi del processo. Secondo l'ordinanza del Reichsführer Himmler, io dovevo liquidare i prigionieri per ordine dell'SS, Obergruppenführer, dottor Kaltenbrunner, e così i prigionieri dovevano essere avviati nelle gallerie dell'impresa Bergkristall di Gusen, in maniera che restasse aperto solo un ingresso. Io dovevo far saltare l'accesso alle gallerie con dell'esplosivo e quindi procurare la morte dei prigionieri. Io ho rifiutato di eseguire quest'ordine. Si trattava dell'annientamento dei prigionieri del cosiddetto Lager Madre di Mauthausen e dei Lager Gusen I e Gusen II. Dati più particolareggiati a riguardo sono noti ai signori Wolfram e all'SS Obersturmführer Eckermann. posizione assunta dal Comitato Internazionale di Mauthausen, CIM, sul caso di Luis F. Flieger, delegato della Croce Rossa Internazionale a Mauthausen nel 1945. Analisi succinta del rapporto redatto il 39-88 da Hans Marsalek e consegnato alle delegazioni nazionali durante l'Assemblea Generale del CIM a Varsavia dal 4 al 6 ottobre 88 perché si pronunciasse sulla sua eventuale diffusione. Questo rapporto di 27 pagine, molto nutrito, richiederebbe un esame minuzioso, poiché può sembrare una giusta posizione di parti diverse atta a costituire una presentazione di un gran numero di fatti inframmezzati da commenti di carattere personale. Considerato il breve tempo messo a disposizione delle delegazioni per la consegna dei loro pareri, includendo già la traduzione di tale voluminoso testo, 42 pagine in francese, non si potrà procedere che a un'analisi succinta in funzione dei soli elementi in nostro possesso, con l'esclusione delle brochure austriache, con riferimento OW1 e OW2, citate a partire dalla pagina 8 del rapporto di Hans Marsalek e di cui noi non disponiamo in Francia. Per facilità di comprensione del testo di Hans Marsalek, riteniamo utile suddividerlo in 5 parti stabilite in maniera arbitraria. Riguardo alla documentazione della Croce Rossa Internazionale, citata come DOC IKRK, alla pagina 7, le cui pagine corrispondono all'edizione francese, sta scritto: non si chiarisce ciò che nei decenni successivi fu in varia forma pubblicato in innumerevoli testi interni ed esteri. Questa affermazione risulta incomprensibile in quanto il DOC IKRK contiene invece la maggior parte degli elementi ripresi in seguito concernenti il soggiorno di L. F. Flieger a Mauthausen a partire dal 28 aprile 1945, i suoi incontri con Zireis, la sua visita a Gruber per chiedergli della farina. Fa menzione degli ordini dati in vista della distruzione dei campi di Gusen I e II e di Mauthausen. Si trattava di riunire i deportati di Gusen I e II nei laboratori della fabbrica sotterranea, insieme agli abitanti di Gusen e di St. Georgen. L'esplosione di 24 tonnellate e mezza di dinamite sistemati in anticipo nei corridoi avrebbe quindi fatto saltare la fabbrica con i deportati e gli abitanti. Egli precisa allora: ottenni pertanto che Zireis ritirasse, almeno verbalmente, l'ordine di far saltare la fabbrica. In seguito riferisce della proposta di Zireis di alloggiare a casa sua, della preparazione di una automobile Opel bianca, con cui alla fine andrà incontro a una pattuglia di avanguardia dell'esercito US che egli guiderà quindi verso Mauthausen via Gusen. Delle 6 pagine e mezza del rapporto di Flieger nel DOC IKRK, Marsalek si limita a citare 5 righe di cui svolge un'analisi critica per quanto riguarda alcuni particolari che qui non prenderemo in considerazione. Così, negando il fatto che questo rapporto contenga già la maggior parte degli elementi che saranno alla base degli scritti austriaci che seguiranno, Marsalek non procede nel farne la critica o nel negarli, per esempio l'esecuzione da parte di Zireis ogni mattina dai 30 ai 40 deportati con una pallottola alla nuca. Nell'atto stesso di enunciarli, sceglie di respingere certe affermazioni adeguandosi a tali scritti austriaci. Quando Marsalek ricorda sul piano storico la composizione della pattuglia US del sergente Albert G. Kosiek, bisogna qui precisare che anche se arrivarono alla porta del campo soltanto una jeep e un'auto blindo, in realtà tale pattuglia, forte di 23 uomini, era composta da 4 jeep e 3 auto blindo in tutto, come dichiarò lo stesso a Kosiek. Ci sembra utile menzionare l'ultimo ordine telefonico ricevuto a Mauthausen il 14-4-45 del Reichsführer, SS a nome di Himmler. La resa non è stata chiesta, il lager è da evacuare immediatamente, nessun prigioniero deve cadere vivo nelle mani del nemico. Citazione dalla pagina 24. Per quanto ne sappia l'autore del memoriale, non fu mai menzionato un piano di sterminio di deportati o della popolazione dei villaggi circostanti nel tunnel di Gusen, né dalla commissione di inchiesta sui crimini di guerra che soggiornò nel campo, né dai rapporti redatti dai deportati presenti nel campo. È noto all'autore di questa presa di posizione che una progettata uccisione dei prigionieri e persino della popolazione delle località vicine alle gallerie di Gusen fu oggetto di esame della Commissione per i crimini di guerra, insediata nel campo principale, e sarebbe stata menzionata nelle relazioni scritte dai deportati nel lager. nemmeno i prigionieri austriaci e tedeschi di Gusen, che fra l'altro furono accompagnati dal sottoscritto da Gusen a Mauthausen in colonna serrata l'8 maggio 1945, hanno mai parlato di preparativi dinamitardi finalizzati a una progettata uccisione in massa di deportati. Queste affermazioni di Marsalek sembrano stupefacenti e ambigue, poiché in realtà molti deportati di Gusen I erano al corrente dei preparativi atti a minare i tunnel Kellerbau di Gusen I per il loro eventuale sterminio, e si avevano constatato che l'entrata di due di questi era stata murata e una terza apertura era stata chiusa con una grata. Lo fecero presente durante testimonianze e conferenze, nei libri pubblicati naturalmente in seguito, di cui possiamo dare qui qualche indicazione. E segue un elenco di una decina di libri. Per quanto riguarda i processi, limitiamoci qui a due indicazioni. A parte il caso della confessione di Zirais, già considerato, le quali dimostrano che il progetto di sterminio dei deportati nel tunnel di Gusen I era noto ad alcune SS. Al processo principale dell'SS di Mauthausen, che si svolse nel 1946 a Dachau, si deve all'imputato Kaufmann una dichiarazione resa il 10-10-45, che suona così. Negli ultimi giorni si diceva che tutti i deportati di Gusen I e II sarebbero stati gassati nei tunnel Kellerbau. A tale scopo tutte le entrate, tranne una, furono murate. Nel processo dei giorni 15-16 ottobre 1947 contro Paul Wolfram si può leggere nella Review et Recommendation: in difesa di quest'ultimo, l'imputato nell'aprile 1945, rischiando la vita e facendo ricorso a diversi stratagemmi, non diede seguito all'ordine di murare i tunnel di Gusen I, cosa che avrebbe causato la morte per asfissia dei deportati. Tale sterminio di massa doveva essere eseguito in base agli ordini di Himmler. Segnaliamo qui che la cronologia, pagina 24, comporta un errore reiterato per quanto riguarda la data d'arrivo a Mauthausen delle unità dell'undicesima divisione corazzata, con alla testa il colonnello Siebel. Si tratta del pomeriggio del 6 e non del 7 maggio. È necessario una volta per tutte dare una collocazione precisa a questa data storica. È chiaro che l'assunzione della direzione amministrativa del campo ebbe luogo il giorno dopo, cioè il 7 maggio. Basta prendere conoscenza di due documenti dell'epoca. Il verbale della riunione del Comitato Internazionale di Mauthausen e il resoconto della seduta dello Stato Maggiore il 6 maggio 1945. Nel testo redatto dal Comitato Franco-Belga si fa menzione che i carri armati US erano segnalati a Gusen. Si conclude con le seguenti parole: la seduta fu tolta dopo che il maggiore si fu espresso sulla sua convinzione che l'attività dello Stato Maggiore avrebbe avuto breve durata. Questa previsione si azzerò la sera stessa, visto che le autorità americane, dopo l'arrivo di una loro divisione corazzata, procedettero al disarmo di tutti i prigionieri. I volontari ritornarono al campo. Nel corso della giornata alcune pattuglie rastrellarono numerose personalità che furono sottoposte a interrogatorio e talvolta arrestate. Ancora oltre, pagina 25, la data 24-5-45 viene presa in considerazione la confessione ante morte di Zirais con il titolo Zirais Einverhammen. Marsalek vi prese parte e scrive: l'autore, Marsalek, interroga Zirais su diversi avvenimenti che si sono verificati nel campo centrale di Mauthausen. Lascia da parte i fatti di Gusen I e II. Lo stato di Zirais costringe a fare delle pause frequenti durante l'interrogatorio. L'autore continua con le sue domande per parecchie ore prima di essere sostituito da alcuni polacchi. Solo più tardi l'autore scoprì la dichiarazione di Zirais, pubblicata in diverse opere, secondo la quale questi avrebbe ricevuto l'ordine di uccidere i deportati di Gusen nelle gallerie, ma si sarebbe rifiutato di eseguirlo. Furono senz'altro i polacchi che fecero a Zirais queste domande. Il sottoscritto interrogò Zirais sui fatti accaduti nel campo principale di Mauthausen, non sui casi di Gusen I e Gusen II. A causa delle condizioni di Zirais fu necessario procedere a frequenti pause. Gli interrogatori del sottoscritto durarono più ore e furono continuati dai polacchi. Secondo la dichiarazione di Zirais, apparsa in successive pubblicazioni, egli avrebbe ricevuto l'ordine di uccidere i detenuti di Gusen nelle gallerie, tuttavia si sarebbe rifiutato. Di questo il sottoscritto è venuto a conoscenza solo molti anni più tardi. I polacchi hanno probabilmente rivolto a Zirais domande al riguardo. Non si capisce come Marsalek abbia potuto dimenticare che egli stesso ha presentato al processo di Norimberga il suo testo dell'interrogatorio di Zirais, certificando la verità del contenuto sotto giuramento l'8 aprile 1946. Pagina 84.